Voci dipinte, magazine settimanale di arte, a cura di Monica Bonetti.
E Monica Bonetti vi augura buona domenica e buon ascolto di questa puntata di Voci dipinte di domenica 8 aprile. Una puntata che abbiamo intitolato Arte e Natura e che vogliamo dedicare a un movimento che ha una trentina d'anni e che coniuga arte e paesaggio. Perché se la natura ha ispirato innumerevoli artisti fin dall'antichità, basti pensare ad alcuni pregevoli affreschi pompeiani, è però fenomeno del nostro tempo un interesse diverso da parte degli artisti, dove gioca certamente un ruolo anche l'influenza che industrializzazione e urbanizzazione hanno impresso al pianeta con tutte le loro conseguenze. A partire, grosso modo, dalla fine degli anni 60, negli Stati Uniti soprattutto, alcuni artisti hanno iniziato infatti a effettuare interventi in ampi spazi, interventi catalogati genericamente sotto l'etichetta Land Art, che ha dato tra l'altro il titolo anche a un film che raccontava alcuni di questi interventi. Ma anche in Europa ci sono state teorizzazioni, mostre e movimenti che hanno coniugato l'ambiente naturale con l'arte contemporanea. Tra le mostre che si sono svolte in Italia vorrei ricordare almeno il ciclo Natura Naturans, che dal 1996 a Trieste occupa spazi non deputati all'arte, e ci sarebbero qui molti legami da sottolineare anche con la Public Art, e vorrei ricordare anche Città Natura, che nel giugno 1997 al Palazzo delle Esposizioni di Roma, ma la mostra si estendeva anche in altri luoghi, dai mercati di Traiano all'Orto Botanico, una mostra appunto Città Natura che rifletteva sulla relazione tra città e natura e tra natura e cultura, viste attraverso il linguaggio degli artisti del dopoguerra. Bene, oggi vogliamo provare a interrogarci sulle istanze, sulle estetiche che guidano questi artisti, in dialogo appunto con boschi, prati, con la natura, insomma. E per farlo, come sempre, Voci dipinte ha interpellato qualcuno che nel corso della sua carriera ha avuto modo di approfondire questi temi. In particolare l'ospite di oggi, che è già seduto qui accanto a me, ha un percorso particolare di cui ci racconterà i dettagli. Il suo nome intanto è Emanuele Montibeller. Si è formato come artista, nella sua produzione artistica si è dedicato soprattutto a realizzare opere figurative e di arte povera, che ha esposto in diverse mostre, e ha partecipato attivamente al movimento Art in Nature a livello italiano ed europeo. È il fondatore nel 1986, insieme alla filosofa Charlotte Ströbele e all'architetto, pittore e urbanista Enrico Ferrari, di Artesella, un progetto in cui ha partecipato alla stesura delle linee operative ed organizzative e di cui ancora oggi è il direttore artistico. Cos'è Artesella? Lo scopriremo nel corso della trasmissione. Per ora mi limito a definirla una galleria d'arte en plein air che si trova in Valsugana, in provincia di Trento, e dove artisti provenienti da tutto il mondo, credo siano circa 300 finora, hanno realizzato e continuano a realizzare ogni anno opere che coniugano storia e ambiente naturale. Buongiorno e benvenuto intanto a Emanuele Montibeller.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori e buona domenica, ovviamente.
Un luogo affascinante, Artesella, un po' discosto dai percorsi abituali, e forse non in molti tra il nostro pubblico lo conoscono già, però per darvi un'idea del genere di lavori che vi si possono ammirare, possiamo dire intanto che Emanuele Montibeller è stato curatore anche di un progetto in collaborazione con il FAI a Villa Panza, un progetto Art in Nature appunto a Villa Panza, nei pressi di Varese, che forse qualcuno ha visitato, visto che è un pochino più dietro l'angolo qui. Per noi una sorta di Artesella in piccolo, cioè qualcuno che ha visto magari Villa Panza può avere un'idea di quello che si trova di fronte ad Artesella?
No, nel senso che noi abbiamo collaborato per 3 anni con Villa Panza e abbiamo fatto delle installazioni nel parco di Villa Panza. Naturalmente Villa Panza ha una storia del tutto diversa, una storia molto importante per l'arte contemporanea e soprattutto per l'arte moderna. Però per paesaggio, per luogo e per appunto la differenza storia non si possono paragonare. Si possono però condividere alcuni principi e alcune installazioni che noi abbiamo curato appunto all'interno del parco. la cosa che ci accomuna e che è successa a Villa Panza è che le nostre opere sono opere che scompaiono, cioè che rientrano all'interno del ciclo della natura e lasciano lo spazio per accogliere altre opere. Mi correggo, ho detto le nostre opere, le opere degli artisti che noi proponiamo, scusate Gima.
Sembra quasi un po' il papà poi diventa, ma questo succede credo a chiunque si affezioni in modo particolare a un progetto e vi si dedichi così appassionatamente. Arriveremo e parleremo più diffusamente del perché e del come queste opere tornano in qualche modo alla natura. Prima di immergerci però nei boschi della Valsugana, atmosfere decisamente urbane con il brano che apre la nostra colonna sonora di oggi, come sempre a voci dipinte di impronta jazz. Il brano che stiamo per ascoltare ha la firma di un grande del jazz, Miles Davis, qui con Au bar du Petit Bac, dall'album Ascenseur pour l'échafaud, ascensore per il patibolo, colonna sonora dell'omonimo film di esordio di Louis Malle. L'album venne registrato a Parigi, dove Miles Davis si trovava per una tournée, durante una jam session in cui il trombettista e gli altri musicisti improvvisarono mentre venivano proiettate le immagini del film. Ascoltiamoli. Torniamo allora nei boschi della Valsugana. Innanzitutto, cos'è e come è nata Artesella, Emanuele Montibeller?
Artesella nasce in un posto che credo sia nell'immaginario collettivo nostro. Nasce a Samarcanda e nasce di fronte all'osservatorio stellare di Tamerlano. Seduti su una panchina, io e questa mia amica, la Carlotte, abbiamo incominciato a dire: ma ci sono dei luoghi in cui, non so, c'è un'energia, c'è una natura che è particolare. Come Sella? Ah, sarebbe bello invitare degli artisti a fare delle installazioni a Sella. Perché non ci proviamo? Tornando a casa, siccome io avevo paura allora, adesso meno, di volare con l'aereo, abbiamo parlato circa 4 ore di questo progetto. E in sostanza Artesella nasce per paura di volare, che sembra quasi un paradosso. Arrivati a casa ci siamo guardati in giro, io ho incominciato a invitare qualche artista dell'area, diciamo, mittele europea, lei essendo viennese, dell'area viennese e tedesca, e abbiamo incominciato così, per scherzo.
Per scherzo, però comunque già con ben sostenuti, perché se non vado errata, in quella prima edizione, che inizialmente era biennale, avete avuto un bel successo di pubblico già.
Sì, naturalmente è stato, come dire, il botto iniziale. Botto iniziale che da subito ha creato interesse e da subito ha creato polemica, perché naturalmente fare un'iniziativa di arte contemporanea in un piccolo paesino, naturalmente le persone che non frequentano il museo o le istituzioni culturali e che soprattutto non sono interessate all'arte contemporanea si sono smarrite un po'. Però da subito anche fu un successo, perché molti artisti, molti uomini di cultura si sono avvicinati a noi e ci hanno fatto intravedere, come dire, una possibile via di proporre l'arte in un'altra maniera.
Ecco, perché appunto arte contemporanea, ma voglio dire, non sono semplicemente delle sculture di granito o di marmo messe in mezzo a un prato, insomma.
No, anzi, è il prato che entra in noi e noi, come dire, invadiamo forse la natura da questo aspetto. No, la cosa interessante è che sin da subito, un po' per esigenze, un po' per volontà, tutte queste opere sono costruite, ma nello stesso tempo si sa che scompariranno. Cioè sono fatte prevalentemente di materiali naturali, non solo di materiali naturali, ma prevalentemente. Perché la cosa più importante, e questo ci distingue un po' dalle altre realtà che operano in questa direzione, è che noi non badiamo tanto al possedere l'opera d'arte, ma a vivere con l'opera d'arte, e cioè a passare un tempo che è limitato e dunque spostiamo il nostro interesse non sulla proprietà ma sulla qualità, e il tempo diventa il bene più prezioso che noi abbiamo da spendere su questo pianeta.
Dunque, tempo, qualità, e cioè, andiamo un pochino più nel dettaglio. Prima, durante l'introduzione, io accennavo a Art in Nature, che è un movimento che in qualche modo si ispira alla land art, anche se se ne distingue anche per alcuni versi. Un movimento che, come dire, prende un po' vita dalla teorizzazione di un grande critico d'arte, Vittorio Fagone, un critico che è mancato proprio nel gennaio di quest'anno, che è stato un curatore, che è stato una personalità importante dell'arte contemporanea in Italia, che nel 1986, insieme a Dieter Ronte, dà vita, appunto, durante una serie di incontri che si svolgono alla Biennale di Venezia, al movimento Art in Nature. Vogliamo spiegare un pochino, così, proprio dalle basi, quali sono le teorizzazioni iniziali?
Allora, gli anni Ottanta sono stati anni importanti per l'ambientalismo e per la presa di coscienza della società del problema ambientale. Precedentemente c'era stato un artista, ci sono stati molti artisti che hanno lavorato con la natura, naturalmente di scuola inglese, ma soprattutto Joseph Beuys in Germania, che nella difesa della natura e nel processo di essere partecipi all'interno della vita di questo pianeta, anche come artista, cioè una presa di coscienza del ruolo dell'artista non solo come nell'arte ma anche come veggente, come ispiratore. E però soprattutto nel 1986, anno in cui è nata Artesella, per cui anche questo non è un caso, e nasce nella primavera, nasce subito dopo la catastrofe di Chernobyl. Noi non ci siamo resi conto in quel momento che queste cose avevano un collegamento tra di loro.
Però erano, come dire, il frutto di una sensibilità che andava acuendosi.
Era un frutto di una sensibilità che nel mondo stava nascendo e soprattutto ovviamente nel mondo industrializzato. Però per la prima volta nell'86 con Chernobyl tutti noi abbiamo toccato con mano la fragilità di questo pianeta. Allora la condizione sociale e la condizione, come dire, culturale ha fatto sì che nasca dopo il movimento della Land Art, che era un movimento che denunciava la questione ambientale, ma Art in Nature cerca di condividere con la natura e con l'ambiente e con questo pianeta e con noi stessi la possibilità di trovare una via che sia possibile percorrere senza distruggere quello che abbiamo attorno e ispirandoci alla bellezza e al nuovo modo di fruire la bellezza su questa terra.
Ecco, lei ha citato appunto la Land Art e una difesa, una denuncia degli attacchi al territorio. Vogliamo magari appunto... Pensando alle Land Art viene immediato pensare a un evento che è stato recentemente qui non molto lontano, tra l'altro non molto lontano neanche da Valle Sella, ed è, sto pensando a Cristo con i suoi floating piers sul lago di Iseo, un intervento enorme studiato dove però come dire, una delle caratteristiche è quella di essere effimero, magari in una maniera diversa rispetto a quella di cui lei parlava a inizio trasmissione. In che cosa si distingue Art in Nature rispetto alla Land Art? In quali sono i punti, come dire, di discrepanza o comunque quello che la rendono un movimento a sé stante? Perché c'è chi in fondo la definisce una sorta di Land Art europea, di una visione europea di un fenomeno prettamente angloamericano.
Allora, incominciamo dalla parola wilderness, che è una parola americana. E cioè il concetto di wilderness è che esiste un ambiente, una natura pura. In Europa non c'è nulla di puro, tutto è stato vissuto e tutta l'aria è stata respirata. Non ci sono luoghi in cui l'aria non è stata respirata. Questa non so se sia una frase di Kerouac, ma di qualche scrittore americano. Non è farina del mio sacco, però è un ambiente che tutto è stato vissuto. Allora è questa la grande differenza, cioè che noi sappiamo che conviviamo con questa natura, ma che ci viviamo in ogni sua parte e in ogni suo territorio. Allora, la differenza che c'è tra di noi e l'opera di Cristo sul lago di Iseo, peraltro una genialata dal punto di vista artistico, perché far camminare le persone sull'acqua è sicuramente suggestivo e tutti quanti si sentivano dei piccoli profeti che camminavano sull'acqua.
Cristo senza l'accento.
Cristo senza l'accento. Dal punto di vista ambientale è stato devastante, nel senso che per un periodo così breve portare così tante persone in un luogo, ovviamente saltano tutti i presupposti di questo luogo, cioè saltano tutte le connessioni, la vivibilità, eccetera, eccetera. Invece per noi la fruizione fa parte del progetto artistico, e cioè anche le modalità di fruizione di Arte Sella e della Val di Sella, che indipendentemente dalla nostra attività esistono le persone che ci vivono, esistono i cacciatori, esistono i boscaioli, esistono i contadini che utilizzano quel luogo come un luogo loro. Però è chiaro che la fruizione di questo luogo deve essere fatta in maniera opportuna. Questa è la differenza, che non è proprio secondaria, perché l'atteggiamento è uno ed è probabilmente l'unico strumento che noi abbiamo efficace per affrontare il futuro.
è dunque non l'evento, ma qualcosa che resta. Ho trovato una bella definizione di Art in Nature, era opere permanenti costituite solo da materiale naturale, destinate a crescere e esaurirsi nel tempo, secondo natura, in intimo rapporto con terra e paesaggio. Quindi con questa definizione così abbastanza poetica, direi di interromperci un attimo, perché è il momento del primo degli appuntamenti fissi di Voci Dipinte, quello con la mostra della settimana. È stata inaugurata lo scorso 25 marzo a Verbania la mostra Armonie Verdi, paesaggi della scapigliatura al Novecento, opere d'arte della Fondazione Cariplo e del Museo del Paesaggio di Verbania. È allestita a Palazzo Viani Dugnani, sede del Museo del Paesaggio, che ha da poco riaperto al pubblico dopo una chiusura necessaria per il restauro delle sale espositive. La rassegna è curata dalla storica dell'arte Elena Pontigia e dalla responsabile della collezione Cariplo Lucia Molino, e resterà aperta per tutta la stagione estiva fino al 30 settembre 2018. Si tratta di un viaggio affascinante nell'arte lombarda dalla fine dell'Ottocento alla prima metà del Novecento, che si compie attraverso 50 dipinti selezionati dalla curatrice, che racconta l'evoluzione della pittura paesaggistica lombarda di tre generazioni di artisti, dai pittori come Carlo Fornara, Francesco Gnecchi e Mario Tozzi, con le loro vedute lacustri, ad artisti come Filippo De Pisis, Mario Sironi e Arturo Tosi, con i loro paesaggi caratterizzati da atmosfere suggestive. Sentiamo la curatrice Elena Pontigia, intervistata da Alessandro Vicario.
La mostra si divide in tre sezioni, si muove dalla fine dell'Ottocento con la scapigliatura e quindi un'idea di natura quasi labile, delicata, raffinata, ma anche volatile, inconsistente quasi, con ancora residui del romanticismo, come per esempio nell'opera di Cressini, che fa vedere un lago ghiacciato, circondato da alti massi di roccia, e quindi un'idea della natura ancora selvaggia, misteriosa, incontaminata, appunto quella che era amata dal romanticismo. Poi si passa nella seconda sezione ai protagonisti del Novecento italiano, e si va da Rosai a Sironi a Tosi. In particolare di Sironi e di Tosi sono stati recentemente dati in deposito al Museo del Paesaggio alcune opere molto importanti, e la visione del Novecento italiano è invece una visione volumetrica che pone idealmente l'uomo sempre al centro del paesaggio, ed è un paesaggio non più volatile, lieve, leggero come quello di fine Ottocento, ma un paesaggio pienamente, fortemente, imponentemente volumetrico. Lo vediamo in particolare nel lago di Sironi, e che non è certo un'immagine da cartolina, l'acqua è quasi fatta come se fosse di pietra, è un lago arcaico circondato da rocce che sembrano preistoriche, e ancora nella sintesi dei lavori di Tosi. Infine, la terza sezione, dopo il Novecento, mostra un ritorno a un'idea di fragilità e di precarietà, come si vede tra i tanti esempi che potremmo citare nello splendido De Pisis della collezione Fondazione Cariplo, che dà un'idea di vulnerabilità. È la vulnerabilità della natura, ma è anche la vulnerabilità nostra.
L'evoluzione storica del rapporto tra l'uomo e la natura è proprio il tema centrale della mostra, che lo indaga attraverso lo sguardo di tre generazioni di pittori. Quale delle tre concezioni che ci ha illustrato, a suo parere, è più affine alla nostra attuale sensibilità?
Ma direi che ci potremmo riconoscere più nell'ultima, il senso di una natura fragile, non una natura romantica che incombe sull'uomo ed è immensa rispetto all'uomo, ma il senso di una natura invece vulnerabile, che dobbiamo anche proteggere perché rischiamo di distruggerla, è tipico dell'età contemporanea. Dico purtroppo, e per fortuna dovrei dire, per la consapevolezza che finalmente si ha. Ecco, nelle ultime opere che ritrovano questo senso di vulnerabilità ci rispecchiamo anche noi, e comunque l'interesse per la natura che corre in tutto nell'oggi rende anche questa mostra vicina appunto a noi, anche nelle parti più lontane cronologicamente.
Era Elena Pontiggia al microfono di Alessandro Vicario. Vi ricordo che la mostra Armonie Verdi resta aperta al Museo del Paesaggio di Verbania fino al 30 di settembre. Natura fragile e vulnerabile da proteggere, quella che è più vicino all'età contemporanea, alle nostre sensibilità, secondo le parole di Elena Pontiggia. Lei, immagino, si trovi d'accordo, Emanuele Montibeller?
Assolutamente sì, ma purtroppo mi trovo d'accordo.
Ecco, perché appunto c'è in fondo questo desiderio anche di proteggere la natura come la conosciamo o come l'abbiamo conosciuta, come speriamo la possano conoscere anche i nostri nipoti o bisnipoti, no? Negli artisti che si ispirano a Art in Nature.
Allora sì, vorrei dire questo però prima. Noi siamo la prima generazione che non ha più la sicurezza che questa natura esista dopo la nostra esistenza. E banalmente abbiamo rotto il rapporto con l'infinito. E cioè noi non sappiamo se il tempo che accompagnerà l'umanità sarà sufficiente per risanare questa natura. Allora, ovviamente noi abbiamo bisogno di immagini, abbiamo bisogno di speranza, abbiamo bisogno di avere delle visioni sul futuro e di rappresentare un futuro. Art and Nature credo che nel suo mondo, nel modo in cui sta rielaborando esteticamente, ma non solo, l'arte, abbia anche questo ruolo. Ed è un ruolo difficile, importante, ed è un ruolo che non si può prendere in giro le persone, perché in gioco c'è qualcosa di molto di più importante che non l'arte. Sto parlando molto di ambiente in questo incontro, e non è un caso, naturalmente, perché per la prima volta nella storia dell'arte un valore ecologico ha anche un valore estetico. E per la prima volta nella storia dell'arte, che naturalmente deve rappresentare il proprio periodo storico, però ha un ruolo molto profondo, che forse noi non ci rendiamo neanche conto, che in alcuni momenti è religioso, in alcuni momenti è veramente un lavoro forse antropologico, è un lavoro scientifico, è un lavoro umano sull'umanesimo, sull'umanità. Ecco, credo che tutti questi aspetti per la prima volta rientrano in una iniziativa culturale, ma soprattutto in un luogo dove si possono vedere queste cose, perché Artesella, indipendentemente dall'arte, è un luogo da rispettare.
Un luogo da rispettare nella sua diversità, nella sua biodiversità. Ecco, vorrei soffermarmi un attimo proprio sulla biodiversità, su un tema che è diventato estremamente attuale, tanto che preservare la biodiversità a volte è diventato quasi un compito più delle città che non delle campagne. Cioè ci sono verificate a volte delle situazioni che sembrano quasi capovolte, che sembrano paradossali. Per ritrovare biodiversità ora andiamo nelle città opposte alle campagne dove prevalgono magari le monoculture. E proprio in questi luoghi, proprio in questo parallelismo, prima lei mentre parlava del fare del bosco arte o dell'arte che si fa bosco, questa commistione così intrecciata, mi faceva pensare alle opere contrarie, cioè alla città, al bosco che si fa città, al bosco portato in città, agli edifici a grattacieli che diventano boschi verticali, in questo caso opere di architetti che ne provano a riportare quella natura smarrita nel centro delle nostre città. Volevo capire un attimo la sua posizione rispetto a queste operazioni.
Allora, se lei mi parla di biodiversità, mi invita a nozze. Lei sa quando è nata la parola biodiversità? Nella primavera del 1986. è nata da un incontro tra scienziati e ambientalisti, cioè per la prima volta gli scienziati e ambientalisti hanno incominciato a ragionare assieme. È nata in una grande città americana. Credo sia stato un convegno, non mi ricordo se era a Washington o a New York. Comunque, è chiaro che noi abbiamo assolutamente bisogno della biodiversità e di avere dei luoghi in cui ci risentiamo a casa. Allora, se lei mi invita in qualche grande città, io dopo una settimana divento triste, perché ho bisogno di vedere verde, perché ho bisogno di vedere il vento, le mie montagne, i miei luoghi, ma non solo i miei luoghi, la natura in generale. Allora, quello di riportare la natura nelle città è, o riconvertire le città in maniera naturale, è sicuramente un tema molto importante. È nato il primo che ha pensato a fare questo è un architetto belga che si chiama Luc Schultens-Schalchen, dipende se si pronuncia alla fiamminga o
alla francese.
O alla francese, ma che ha fatto tutto un lavoro sulla riconversione delle città vegetali. Anche in Italia abbiamo avuto degli esempi in questo, Boeri con il suo grattacielo a Milano, che sarà ospite nostro l'anno prossimo. Qual è il discorso? Noi abbiamo bisogno di più natura nelle città. Ora, da qualche parte bisogna partire. Allora, io mi rendo conto che da un punto di vista propriamente ambientale forse sono esperimenti che possono destare qualche dubbio, però noi abbiamo bisogno di anche un'ecologia estetica, noi abbiamo bisogno di riconvertire per la nostra visione quotidiana questi luoghi e riapproparci di un luogo anche attraverso il mondo vegetale. Questo è il grande significato di queste operazioni e la grande necessità. È chiaro che ci si arriverà gradualmente a tutto questo, però ben vengano gli esperimenti e anche gli esperimenti ben riusciti che vadano in questa direzione.
Lasciamo Toys, giocattoli e il pianoforte di Herbie Hancock dall'album Speak Like a Child, composto esattamente 50 anni fa, nel 1968. Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato al mondo dell'arte, che oggi si occupa di arte e natura, con il nostro ospite Emanuele Montibeller, direttore artistico di Arte Sella, galleria d'arte all'aperto in Valsugana, coniuga ambiente naturale e arte contemporanea, in un connubio direi in alcuni casi poetico, in altri decisamente spettacolare. Nella prima parte della trasmissione Montibeller ci ha raccontato come e perché è nata Arte Sella. Andremo tra poco a vedere più da vicino alcune delle opere che si possono ammirare in questi boschi. Prima però un altro degli appuntamenti fissi di Voci Dipinte, quello con la visita nell'atelier dell'artista. Carolina Nazar, argentina, vive in Ticino da molti anni. Insegna al liceo d'arte dell'AXIA e lavora nel suo atelier a Curio. Un atelier ospitato in un piccolo locale dove il visitatore è accolto da un leggio su cui è appoggiato uno spartito e un flauto. Tutto intorno una lunghissima striscia di carta disegnata. Da lì si accede a uno spazio più ampio e luminoso, come una grande darsena dove stanno dipinti, disegni, libri, immagini, attrezzi, incisioni e molto altro. Ma l'incontro tra Vito Calabretta con Carolina Nazar inizia proprio davanti allo spartito musicale.
Mi interesserebbe sapere come mai qui c'è uno spartito musicale.
Va bene.
Perché noi entriamo nell'atelier e incontriamo uno spartito musicale.
Lo spartito musicale sarebbe praticamente per me un basso continuo del mio lavoro. Lavoro con la musica a partire della musica che sento e tante volte suono. Conosco la musica che sento profondamente. Succede col mio lavoro che quando si concretizza un dipinto sarebbe praticamente la somma di tanti pezzi di momenti, di tanti strategi di suono, strategi di linee. Quindi questo lungo lavoro sarà presentato alla mostra perché per la prima volta mi piacerebbe far vedere praticamente come un racconto del racconto.
Quindi questa striscia?
Sì, una striscia come un fregio.
E no? Parte della mostra di Paradiso?
Sì, sì, sì. E parte e sarebbe praticamente la spina dorsale della mostra. Ah. Perché lungo il percorso della striscia ci saranno altri lavori attaccati, dipinti, disegni, stampe, eccetera, eccetera, oggetti che sarebbe la concretizzazione nelle zone specifiche di questa striscia. La striscia...
Cioè nelle zone specifiche del racconto?
Sì, sì, come zoomare. Allora, dove ho zoomato, dove ho deciso di soffermarmi, c'è il dipinto. Perché comunque è un lavoro parallelo, è un continuo. Se vogliamo paragonare con quello che vediamo nello spartito, la mano destra e la mano sinistra. Questo sarebbe la mano sinistra, i dipinti, i disegni che poi verranno attaccati sotto, sopra, insieme a questa striscia, a questo fregio, sarebbe come parlare della mano destra.
E quindi in questo senso la musica è il basso continuo,
giusto.
Quindi la musica è anche un po' la mano sinistra del lavoro.
Sì, la striscia.
E la striscia. Ah, la musica è la striscia.
Sì. E la mano destra, diciamo, la melodia, le melodie vengono raffigurate con il resto dei lavori.
Vorrei fare un'altra domanda sulla striscia. Come è costruita questa narrazione?
Allora, è costruita spontaneamente. Cioè, qui posso parlare di una spontaneità, di una velocità giornaliera. Ogni giorno vengo, apro la porta, metto la musica, leggo la poesia dell'autore che voglio leggere. Di solito leggo 2 o 3 autori, non di più. E non è un'illustrazione. È il momento in cui ogni parola, ogni accordo, ogni momento musicale mi parla, mi emoziona. Disegno. Quello che faccio, quello che ascolto, quello che leggo si trasforma in forme, in una possibilità visuale.
Non è un'illustrazione, però no. La musica e la poesia sono delle fonti.
Sono delle grandi fonti per me.
Cioè sì. Sono la realtà di riferimento?
Assolutamente, sì, 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 potrei dire che è la mia base. Sentire la musica, leggere la poesia, leggere dei racconti, sono cose che io faccio e so che farò. Questo non mi sorprende, so che arriverò qui e lo farò. So che finirò anche la giornata, così. quello lo so. Non so poi che cosa succede nel disegno, nella pittura. Tutto quello per me è sorprendente ogni giorno.
In questo senso spontaneo?
Super, super spontaneo.
Ma quale musica e quale poesia?
Dipende. Adesso, ad esempio, sto sentendo parecchio i poemi di Hernández, cantati da Joan Manuel Serrat, un cantautore favoloso catalano, vivo ancora, per fortuna. Poi vado avanti con Borges, ad esempio. Sento queste sonate 100 volte, mi sembra che la sento per la prima volta. 100 volte posso disegnare una figura umana e 100 volte mi sembra che la disegno completamente nuova, diversa, rinnovata.
Però adesso sullo sfondo abbiamo le sonate per violoncello, sì, e pianoforte di Beethoven, che sì, non c'entrano niente con quella musica.
Ma la profondità di Beethoven è quella che è anche di Borges, è quella che è anche di Hernández. Quindi è la profondità quello che in me può fare la differenza tra gli autori. La profondità dove io arrivo, nella mia anima.
Era Carolina Nazar al microfono di Vito Calabretta. Carolina Nazar, di cui fino al prossimo 14 aprile si possono ammirare i lavori allo spazio Art on Paper di Paradiso. Anche Artesella ha un rapporto particolare con la musica, lega arte e musica. Anche da voi si sono spesso svolti dei concerti, vero Emanuele Montibella?
Artesella è un luogo di musica, nel senso che il nostro direttore artistico, in questo caso è il maestro Mario Brunello, e per alcuni altri eventi il maestro Giuliano Carmignola. La musica, però, la particolarità della musica d'Artesella è che succede la stessa cosa che con le opere d'arte, e cioè i concerti nascono lì e rimangono lì. Vengono eseguiti.
Non si consumano altrove.
Non si consumano altrove. Vengono eseguiti una o due volte nella stessa giornata, e poi chi c'era c'era, chi non c'era non c'era. Questa particolarità però fa sì che il clima di produttivo, il clima tra i musicisti è assolutamente eccezionale. E vivere una fucina, viverla poi dietro le quinte è abbastanza interessante, vedere che questi musicisti si mettono in discussione in un luogo forse, come alcuni amano definire, periferico, anche se in natura la periferia non esiste, è assolutamente suggestivo. Vedere nascere spettacoli come lo Stabat Mater di Arvo Pärt e eseguirlo al tramonto ti rimane impiantato nel cuore per una vita.
Lo Stabat Mater, io vorrei parlare però adesso di alcune delle opere che sono ad Artesella, per andare, per far capire, non le possiamo mostrare ai nostri ascoltatori, le potrete trovare andando a googlare sul sito di Artesella, oppure ne pubblicheremo una piccola scelta, una breve gallery anche nel nostro sito rsi.ch/vocidipinte, dove potete anche ritrovare tutte le trasmissioni in podcast e in streaming. Appunto, volevo, visto che non possiamo mostrarle, raccontarle, provare a raccontarne alcune. E volevo partire, visto che appunto ho citato lo Stabat Mater, proprio da una cattedrale, la cattedrale vegetale di Giuliano Mauri, che è stata costruita, diciamo così, nel 2002. E che ha segnato un momento particolare anche nella storia di Artesella.
Sì, a volte è molto più bello non vedere ed immaginare le cose.
E no, anche, no, non dica così, perché è bellissima
anche,
da vedere.
No, volevo dire questo, e anche raccontarle, perché a volte il racconto diventa parte dell'opera stessa. Allora, la cattedrale vegetale, siamo attorno al 1988-89. Giuliano ci fa una prima opera per Artesella e subito mi presenta il progetto della cattedrale. Suo sogno irrealizzato, perché molto complesso e perché aveva bisogno di uno spazio adatto.
Ne diamo magari qualche numero: 1200 metri quadrati per 12 metri d'altezza?
Sì, ma la grandezza della cattedrale non sta neanche nelle sue misure, ma la grandezza della cattedrale sta in quello che, nello spirito che l'ha prodotta e nello spirito con la quale gli uomini l'hanno costruita. Questa è la grandezza della cattedrale. Non è una grandezza architettonica, è una grandezza spirituale. Giuliano Mauri, dopo io ci ho impiegato circa 10 anni a trovare le condizioni. Io mi ricordo perfettamente il momento in cui la vigilia di Natale siamo andati da un mio caro amico che allora lavorava nella provincia autonoma e che aveva tutta una serie di lavoratori che potevano aiutarci a costruire questa cattedrale. E mi disse: sì, ok, ci sto. Finalmente posso fare qualcosa che ha senso e che mi diverte, che mi resterà impresso per tutta la vita. Nella primavera successiva abbiamo incominciato a costruire questa cattedrale, dalle prime colonne centrali e via via, 80 colonne, e successivamente nel mese di settembre abbiamo inaugurato questa cattedrale, e da subito lì è stato un cambiamento epocale per noi, per la valle, per l'artista stesso. Allora, è stato un momento irripetibile per l'artista, per noi, per quello che ha significato. Ma credo che questo sia estremamente importante all'interno di una creazione di un'opera d'arte. Perché quando noi vediamo un'opera d'arte sappiamo ben poco di che cosa l'ha generata. Però voglio dire una cosa. Costruire una cattedrale si sa quando si incomincia, ma non si sa quando si finisce. E tanto è vero che purtroppo l'artista stesso, Giuliano Mauri, non c'è più, e il capomastro che l'ha costruita non c'è più. Però l'attesa, quando si costruisce una cattedrale, non è un momento transitorio, è un momento permanente. E se tu psicologicamente ti metti nella condizione di attendere, subito ti poni in una posizione di aspettare, e che non è solo aspettare quello che succede, ma quell'attesa diventa un atto creativo e di disponibilità nei confronti degli altri. Questo vuol dire anche costruire una cattedrale. Io ho avuto il privilegio di poterla costruire assieme agli artisti e alle persone che l'hanno costruita. E vi assicuro che ho pensato, anche se i tempi erano molto più lunghi, perché appunto si sa quando si incomincia, non si sa quando si finisce, perché la cattedrale è stata messa a dimora alle piante, ma non si sa quanto le piante
quanto
dureranno,
velocemente crescano.
Quanto velocemente crescono, e che poi l'artificio umano scomparirà e rimarranno solo le
solo
piante.
Gli alberi.
Solo gli alberi. E anche qui è interessante il fatto che l'artista rinuncia al suo atto finale, cioè non è più lui che finisce l'opera d'arte, ma è la natura che la finisce.
Ma questa è una condizione che voi ponete un po' a tutti gli artisti che vengono a proporre le loro installazioni o i loro lavori ad Artesella?
Assolutamente sì, perché per noi è importante lo spazio. Per noi, allora, se noi vogliamo lasciare un patrimonio importante alle prossime generazioni, è lo spazio per potersi esprimere, non la determinazione di uno spazio. Ora, questa filosofia ovviamente viene seguita, viene, come dire, proposta a tutti gli artisti che partecipano ad Artesella.
A proposito di artisti che partecipano ad Artesella, vorrei citare almeno ancora Michelangelo Pistoletto con il suo terzo paradiso, La Trincea della Pace, perché anche questo è un lavoro come la cattedrale vegetale, con una spiritualità fortissima. Ce lo vuole raccontare lei, Emanuele Montibeller, di che cosa si tratta?
Sì, innanzitutto l'arrivo di Michelangelo Pistoletto, che è venuto per incontrarci, per discutere con noi. E lui subito mi disse: ah, io voglio avere un'opera d'arte qui. Io gli disse: maestro, pronti, però noi non è che abbiamo la possibilità economica di poter fare questo tipo di intervento con un maestro come lei. E lui mi disse subito: ci sono delle cose che non si fanno per soldi, ma si fanno perché vanno fatte. Allora, il Terzo Paradiso, che è stato fatto in molti altri luoghi, però in questo questo specifico caso ha assunto un significato diverso. Il terzo paradiso è il segno dell'infinito con un cerchio centrale in cui è il paradiso che ci costruiamo noi, è la nostra condizione umana all'interno dell'infinito. Bene, siccome che Sellast è stato luogo di guerra, lui ha costruito questa trincea, la trincea della pace, cioè ha sovvertito l'utilizzo di una trincea per uccidere, ma invece per far vivere. E all'interno di questa trincea sono state messe a dimora e seminate tutta una serie di piante e fiori che con il tempo fioriranno.
E che qui torna la dimensione dell'aspettare, del vivere in simbiosi in qualche modo con i ritmi e i tempi della natura che non sempre sono quelli della nostra civiltà frenetica. A proposito di frenesia, corre velocemente verso il termine anche questa puntata. C'è ancora lo spazio per l'ultima delle rubriche di Voci Dipinte, quella con il quadro da salvare in qualche modo dal diluvio universale, il quadro che vi ha colpito di più, quello che appunto salvereste in caso di pioggia torrenziale improvvisa. La proposta di questa settimana è quella dell'illustratore e vignettista Corrado Mordasini.
Il 3 maggio 1808, conosciuto dai più come la fucilazione di Goya, mi ha appassionato fin dagli studi di storia dell'arte, quando ero ragazzo. Io sono una persona sanguigna e impulsiva, e in quel quadro c'è sangue, sentimento, rabbia e paura. La camicia bianca, quasi luminosa della vittima in primo piano, le braccia spalancate da crocifisso e il viso sgomento sono di una potenza inaudita. Sembra una resurrezione, e lo vuole essere probabilmente. Il resto del quadro è grigio. Gli altri fucilati, il plotone di esecuzione dei francesi, il sangue impastato al fango che impiastrisce i corpi dei caduti. In questo quadro c'è il dolore di Francisco Goya per il suo paese violato e calpestato. C'è il dolore suo personale, di qualcuno che un fucile non sa prenderlo in mano. Il dolore di un omino semplice, come era lui. Eppure il pennello di Francisco, coi suoi tratti violenti e le figure tozze sbozzate, è anch'esso un'arma. Come un'arma è stato il dipinto di Guernica, d'altronde. Goya non solo racconta la cronaca, ma dà una sua espressione senza sconto ai fatti. L'uomo bianco crocifisso è rivalsa nella morte. Dice, racconta a tutti noi che si muore, ma che nella morte c'è non dignità, sarebbe sbagliato, ma grandezza, quella sì. Quell'uomo muore nella grandezza della ribellione e Goya, forse per qualche istante, sarebbe voluto essere lì con lui. C'è attrazione in quelle morti, un magnetico richiamo di sangue. Goya fu soldato per il suo paese, lo fu nella sua testa, lo fu col suo pennello, lo fu con gli oli e i pigmenti cupi della sua arte. A noi rimane quell'uomo luminoso che muore e risorge per l'eternità.
3 maggio 1808, fucilazioni sul Monte Pio di Francisco Goya, era la proposta di Corrado Mordasini. La proposta invece al volo di Emanuele Montibeller.
La Madonna delle Rocce di Leonardo, perché c'è il tempo spirituale e il tempo infinito della geologia.
Beh, mi sembra una bella, come dire, un bel compendio di arte e di natura, anche se non è nella natura nel senso che applicate ad Arte Sella. Bene, io ringrazio molto per essere intervenuto Emanuele Montibeller, ricordo ancora una volta direttore artistico di Arte Sella, Galleria d'Arte en plein air in Valsugana, che immagino sia aperto l'invito a tutti per andare a visitarla.
Ci auguriamo proprio di sì.
Grazie anche a Mattia Brioschi che ci ha assistito tecnicamente e a Alessandro Vicario e Vito Calabretta che hanno partecipato al lavoro redazionale. Voci Dipinte torna domenica prossima, 15 aprile, con una puntata che sarà condotta da Emanuela Burgazzoli e dedicata a arte e scuola. Io vi lascio alla tromba di Jeremy Pelt, di cui in sottofondo sentite già le note in Dream Dancing. Da Monica Bonetti, buona domenica e buona settimana d'arte.